buonasera. Allora, per quanto riguarda l'utilizzazione dei beni confiscati, noi ci siamo posti prima di tutto un problema che riguarda un metodo. Il metodo intanto di individuazione di questi beni, perché se da una parte i dati relativi ai beni confiscati dovrebbero essere dati di comune dominio, in realtà lavorando a questa ricerca ci siamo resi conto di come invece questi dati spesso non solo siano poveri, scarni, incompleti, ma anche di difficile reperimento, poiché intervengono, diciamo, nella costruzione di tutta una serie di informazioni anche figure istituzionali diverse, di cui già in qualche modo abbiamo accennato, e che riguardano le varie fasi del provvedimento, così come arriva dal sequestro alla confisca definitiva. Un obiettivo quindi che ci siamo proposti è stato quello di individuare un metodo che ci consentisse di ricostruire un quadro generale di conoscenza non soltanto dei singoli beni, ma del loro inserimento nel contesto territoriale specifico del quale ci siamo occupati, cioè il contesto della città di Palermo. Nella costruzione di questo sistema di conoscenza chiaramente abbiamo dovuto individuare tutta una serie di fattori che concorrono all'individuazione dei beni stessi, alla loro descrizione, all'individuazione della loro consistenza. Fattori che riguardano sostanzialmente il soggetto che è destinatario del provvedimento di confisca e quindi verso il quale, al quale è stato confiscato il bene, la localizzazione e la consistenza del bene stesso all'interno del territorio. Il nostro obiettivo principale era poi, sulla scorta di queste informazioni, determinare un possibile utilizzo sociale di detti beni così come è previsto dalla legge, e quindi per far ciò ci siamo avvalsi, diciamo, dell'individuazione di una serie di casi studio che ci hanno consentito di mettere a fuoco tutta una serie di questioni che riguardano sia il procedimento che poi l'eventuale pianificazione che possa in qualche modo costruire un quadro di riferimento generale entro il quale collocare la destinazione specifica di ogni singolo bene. Per quanto riguarda appunto questi differenti fattori che abbiamo in qualche modo affrontato e che sono intervenuti nel lavoro di ricerca, mi preme sottolineare come l'individuazione, chiaramente la conoscenza del soggetto destinatario del provvedimento di confisca, ci ha consentito in qualche modo di ricostruire il ruolo che il singolo soggetto ha all'interno dell'organizzazione mafiosa operante nell'area territoriale in cui il bene si trova, e le modalità con cui il bene è pervenuto al soggetto destinatario del provvedimento. Poi per quanto riguarda la localizzazione e la consistenza dei beni, ci è sembrato utile ovviamente conoscere in quale ambito amministrativo il singolo bene rispetto alla fase del provvedimento si trova, e quindi individuare tutta una serie di dati conoscitivi che riguardano fatti urbanistici ed edilizi del singolo bene. Poi individuare una serie di criteri, strumenti, obiettivi per fare un'ipotesi complessiva di riuso dei beni in generale e poi un'ipotesi specifica per i singoli beni, e quindi tutto ciò, come avevo già precedentemente anticipato, attraverso l'individuazione di alcuni casi studio significativi per tipologia e consistenza. La costruzione di questo quadro di conoscenze, abbiamo detto, vuole essere finalizzata a una gestione sistematica dei beni confiscati, cioè la possibilità di intanto costruire appunto un quadro di conoscenze generali e attraverso questo operare non sporadicamente e singolarmente per ogni singolo bene, ma riuscire ad avere una metodologia complessiva che consenta di mettere a fuoco una pianificazione che in qualche modo tenga conto della presenza dei diversi beni sul territorio della città, e quindi una pianificazione complessiva che non riguardi esclusivamente appunto il singolo bene. Per fare questo noi abbiamo cercato di mettere a punto un sistema di schedatura che ci ha messo nelle condizioni intanto di raccogliere e ordinare tutta una serie di informazioni e poi utilizzarle ai fini appunto di questa conoscenza e di questa, diciamo, costruzione di un quadro di conoscenza complessivo. Questa è la prima parte della scheda. Ora, purtroppo credo che non si veda bene, comunque entreremo più specificatamente nel merito di parte che costituisce la scheda. Quindi questa è una prima parte e questa è una seconda parte che riguarda più i dati specifici di carattere urbanistico ed edilizio dei singoli beni. Proprio perché la questione che ci premeva prima di ogni altra cosa affrontare è diciamo, l'utilizzazione dei beni all'interno di una vicenda più complessa che riguarda la storia urbanistica della città di Palermo, proprio perché, come ormai diciamo, è storicamente accertato, sappiamo che uno sviluppo organico della città, della crescita del territorio urbano, è stato fortemente condizionato dalla presenza delle attività delle cosche sul territorio e quindi anche attraverso la sovrapposizione dei dati che riguardano l'assetto attuale della città e diciamo, la storia di alcuni beni collocati in alcune situazioni diciamo, significative nel contesto urbano, ci ha permesso in qualche modo di intrecciare questo, diciamo, di descrivere, ecco, l'intreccio di queste, diciamo, diverse modalità di governo, potremmo dire, tra virgolette, del territorio urbano. È chiaro che questo ci ha portato a concentrarci su beni che avessero, come dicevo prima, una consistenza, una tipologia particolare, che fossero particolarmente significativi nella storia urbanistica della città. Abbiamo visto che molti dei beni confiscati sono appartamenti, piccoli immobili, garage, magazzini. È chiaro che la nostra ricerca si è concentrata invece sull'individuazione di beni che avessero una consistenza tale, grossi appezzamenti di terreno, proprietà di una certa dimensione, che effettivamente sono diventati, come dire, un patrimonio indisponibile della città, che ha in qualche modo congelato in alcuni casi la crescita del territorio, che l'ha fortemente condizionata, come dicevamo prima, e quindi che il cui riuso a fini sociali diventerebbe effettivamente un segno di riappropriazione effettiva da parte della collettività di un patrimonio che le è stato sottratto indebitamente. È chiaro che per fare questo ci siamo diciamo, interrogati sulla necessità di individuare attraverso l'elaborazione della scheda le relazioni che il singolo manufatto ha rispetto al suo ambiente fisico, all'ambiente sociale, all'ambiente culturale nel quale si trova, e di rintracciare quelle che sono state le interferenze strutturali esercitate dall'operato della criminalità, come dicevo prima, e come queste abbiano effettivamente compromesso una crescita organica e sana del territorio urbano. Nella prima parte della scheda, attraverso l'individuazione di una serie di dati conoscitivi che abbiamo definito generali, abbiamo messo, come dire, a sistema le conoscenze relative quindi all'individuazione del singolo bene con appunto, come dire, le vicende personali e le connessioni di carattere più generale relative alla storia del singolo soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Quindi dicevamo questo per mettere in luce come le vicende specifiche legate a singoli personaggi, costruttori, capimafia, capifamiglia, a secondo dei casi, questo nello specifico è un bene confiscato a Madonia, noto esponente capomafia, diciamo si siano intrecciate quindi le vicende personali con vicende più di carattere generale del governo proprio del territorio della città. Questo tipo di schedatura vorrebbe proporsi come una sorta di modello modello, di strumento. Noi chiaramente l'affrontiamo attraverso alcuni singoli casi studio, però potrebbe definire una sorta di protocollo più generale per un censimento complessivo di tutti i beni sottoposti a confisca nel territorio. E quindi diciamo, attraverso questo, come dicevo precedentemente, intrecciare i dati che riguardano la consistenza e la definizione dal punto di vista urbanistico e architettonico del singolo bene con i dati che riguardano invece la storia dell'organigramma delle famiglie mafiose sul territorio. Nella seconda parte della scheda, sempre attraverso questa definizione dei dati conoscitivi generali, abbiamo chiaramente dovuto dare spazio alla definizione dell'ambito amministrativo entro cui ricade il bene per effetto della procedura in corso. Quindi, se il bene è stato già destinato, se quindi è il comune che ne è titolare, se il comune a sua volta lo ha assegnato a un altro ente, insomma, abbiamo cercato di definire in quale parte della procedura il bene in qualche modo si trova congelato. La scheda continua con una serie di dati conoscitivi di carattere più specifico che riguardano appunto, come già accennavo, dati di tipo urbanistico e dati più strettamente edilizi, quindi l'individuazione catastale, l'individuazione cartografica, sia diciamo sulla cartografia generale sia sulle previsioni di piano regolatore, quindi un'analisi edilizia, un'analisi urbanistica e un'analisi del regime vincolistico a cui il bene è sottoposto. La scheda sostanzialmente, dicevo, vuole essere uno strumento di ricerca e di analisi che consenta, come dicevo prima, di raccogliere e ordinare tutta una serie di conoscenze e renderle sostanzialmente utili a tutti gli effetti, quindi fare in modo intanto che l'incrocio dei dati su ogni singolo bene venga esteso a un quadro di riferimento generale che riguarda l'intero territorio urbano e allo stesso tempo possano essere dati facilmente archiviati e facilmente utilizzati sia in senso orizzontale, quindi da un punto di vista territoriale rispetto alle differenti figure istituzionali che si muovono e agiscono nella procedura perché poi alla fine questo bene venga effettivamente riutilizzato, e d'altra parte in senso verticale secondo i differenti quadri di pianificazione territoriale, quindi perché questi beni effettivamente rientrino in un circuito virtuoso che ne consenta un riuso pianificato, quindi a tutti gli effetti controllato. In più vorrebbe proporsi come una sorta di modello esportabile, quindi anche utilizzabile in altre realtà, in altre situazioni territoriali, quindi non soltanto chiaramente in quella palermitana. Una piccola notazione la vorrei fare rispetto al bene che si trova diciamo, in questa scheda tipo che ho portato oggi, che riguarda in particolare il Fondo San Gabriele, un terreno che si trova alle spalle del velodromo e che diciamo, è una delle prime insomma, grosse confische che sono state fatte, dicevamo appunto a Madonia, e già nel 91 in questo articolo si parlava di questo sequestro fatto attraverso appunto l'utilizzazione della legge Romani La Torre e si sembrava quasi imminente il suo riutilizzo, quindi siamo appunto nel 4 luglio del 91, è un giorno di Sicilia, e di lì a due mesi si pensava che il bene potesse essere riutilizzato. Queste in realtà sono le condizioni attuali, quindi siamo al 4 novembre 2009 e questo è lo stato in cui si trova il bene che attualmente è stato già destinato al comune e il comune a sua volta lo ha assegnato alla regione Sicilia.